Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, femme palestinienne de Gaza.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Il Liberation Day è stato un evento massacrante. Crollano i mercati globali e Wall Street comincia a esprimersi pubblicamente contro i dazi di Donald Trump. Raid senza sosta sulla striscia di Gaza. Dalla ripresa dell'aggressione israeliana, la condizione della popolazione civile è peggiorata ulteriormente. Una domenica a Parigi, dopo la condanna di Marine Le Pen, forte mobilitazione della gauche a favore dei giudici. Il raduno dell'estrema destra è stato invece un flop totale. Ambiente. Il Tribunale di Montpellier sospende per 4 mesi l'attività di un parco eolico dopo la morte di 160 uccelli protetti, tra cui decine di falchi. Su Apple TV Plus, The Studios, una satira ambientata dietro le quinte della Hollywood contemporanea. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla guerra dei dazi, tra voci smentite, le borse europee hanno chiuso con forti cali, anche frutto in ordine di tempo delle minacce di Trump a Pechino. Se la Cina ha detto non rimuoverà i dazi del 34% sui prodotti statunitensi entro l'8 aprile, gli Stati Uniti imporranno un altro 50% alla Cina dal 9 aprile. Roberto Festa.
I mercati globali crollano. Donald Trump dice che indietro non si torna e che i dazi sono una cosa fantastica, meravigliosa. Intanto, timidamente, ma in modo comunque sempre più convinto, i boss di Wall Street cominciano a esprimersi pubblicamente contro i dazi. Non l'hanno fatto per settimane, pensando che Trump li usasse in fondo come minaccia per ottenere migliori condizioni commerciali con l'estero e che comunque, anche nel caso di una loro implementazione, non avrebbero superato una certa soglia. L'enormità dei dazi imposti e la reazione dei mercati con migliaia di miliardi di capitalizzazione bruciati nel giro di un paio di giorni hanno però ovviamente cambiato le cose. I dirigenti di Wall Street cominciano a parlare. Lo fa per esempio Bill Ackman della società di hedge fund Pershing Square, che chiede una moratoria di 90 giorni per negoziare con gli altri paesi, avvertendo anche che l'alternativa è un inverno nucleare economico autoindustriale. Siamo nel processo di distruzione della fiducia nel nostro paese come partner commerciale, come luogo in cui fare affari e come mercato in cui investire capitali, ha scritto Ackman in un post su X. Il Liberation Day è stato un evento massacrante, ha scritto ai suoi clienti sabato mattina Tony Pasquariello di Goldman Sachs. Per Jamie Dimon, CEO di JP Morgan, i dazi faranno salire i prezzi e rallenteranno la crescita. E Stan Druckenmiller, altro manager degli hedge fund, da sempre uno dei finanziatori di Wall Street più vicini ai repubblicani, ecco, Druckenmiller non ha dubbi. Non sostengo tariffe superiori al 10%, dice. L'amministrazione però, almeno per il momento, non fa marcia indietro. La cosa ha diverse spiegazioni. Anzitutto, nonostante i proclami di Trump, non è per nulla certo che poi Washington alla fine non sia disponibile alla trattativa. Lo dimostra per esempio l'accoglienza positiva che l'amministrazione Trump ha tributato alla proposta di Tho Lam, segretario generale del Partito Comunista del Vietnam, che ha appunto proposto di ridurre a zero le tariffe tra i due paesi. C'è poi un dato più generale. I mercati stanno scendendo, ma la discesa, per quanto appunto importante, segue comunque un periodo di forte espansione e quindi le perdite non intaccano completamente gli enormi guadagni che gli investitori hanno realizzato nei mesi scorsi. Collegato a questo c'è poi un altro dato. Le perdite attuali sono anche un'occasione, cioè un calo del mercato può offrire sul lungo periodo opportunità per gli investitori. Nel corso degli anni, infatti, tra mercati oscillanti, tra rialzi e ribassi, gli investimenti in fondi indicizzati, diversificati e a basso costo sono stati una strategia di successo. È questo dunque il complesso di ragioni che spiega l'ostinazione con cui Trump continua a sostenere i dazi, la cosa più bella al mondo, come dice. L'amministrazione, infatti, è convinta che, più prima che poi, la tempesta passerà.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Nel loro vertice a tre al Cairo, il presidente francese Macron, quello egiziano Assisi e il re Giordano Abdallah II hanno lanciato un appello a cessate il fuoco a Gaza e hanno respinto la deportazione dei palestinesi dalle loro terre e ogni tentativo di annessione dei territori palestinesi. Nel corso del vertice è stato inoltre rilanciato il sostegno al piano di ricostruzione di Gaza adottato dal summit arabo del 4 marzo e approvato dall'Organizzazione della Cooperazione Islamica il 7 di marzo. Questi sono l'unica voce a favore della popolazione di Gaza negli ultimi tempi, però è una goccia nel mare di stragi e di silenzio globale. Sentiamo Emanuele Valenti.
Dopo tutto quello che è successo dal 7 ottobre 2023 è difficile da immaginare, ma dalla ripresa della guerra a Gaza il mese scorso la condizione della popolazione civile è peggiorata ulteriormente. Gli aiuti umanitari sono bloccati da oltre un mese. Gli attacchi israeliani e i movimenti delle truppe di terra sono ancora più invasivi. Tranne alcune eccezioni, la comunità internazionale, preoccupata dai dazi di Trump e dall'infinita guerra in Ucraina di Putin, è ormai in silenzio. A dare il senso della brutalità dell'azione militare israeliana, l'uccisione dei 15 operatori della Mezzaluna Rossa palestinese a Rafah il 23 marzo, ma anche il bombardamento della notte scorsa sul compound dell'ospedale Nasser di Khan Yunis, nel quale è stata colpita anche la tenda che ospitava dei giornalisti. Almeno due sarebbero morti. Contenere l'impatto della guerra sulla popolazione civile non è tra le priorità di Israele. I messaggi con i quali i civili vengono avvisati delle azioni militari sono molto più ravvicinati rispetto a prima, a volte non arrivano proprio. Anche la gestione del territorio non tiene conto delle esigenze di pura sopravvivenza della popolazione. Da alcuni giorni è stato creato un nuovo corridoio nel sud che isola la città di Rafah, a ridosso del confine egiziano, una delle località più colpite in questi ultimi giorni. Il corridoio Morag sembra simile al corridoio Netzarim, che chiude invece il nord della striscia, la zona più martoriata nei primi mesi di guerra. Secondo le Nazioni Unite, il 65% del territorio di Gaza è sotto ordine di evacuazione oppure sotto occupazione diretta. Oggi l'organizzazione israeliana Breaking the Silence, Rompere il Silenzio, ha pubblicato un nuovo rapporto dal titolo emblematico Il Perimetro. Breaking the Silence raccoglie in forma anonima le testimonianze dei soldati che vogliono raccontare la brutalità dell'occupazione israeliana nei territori palestinesi. Questo nuovo documento racconta quello che è stato fatto lungo tutto il confine, il perimetro appunto, il confine tra Israele e Gaza. È stata creata una zona cuscinetto profonda circa un chilometro, un'area di terra aperta, terra di nessuno, dove tutto quello che c'era è stato raso al suolo, case, scuole, moschee, fabbriche. Sono stati resi inagibili anche i campi agricoli, circa il 35% delle poche aree coltivabili della striscia. Chi entra in quella zona cuscinetto, hanno raccontato i soldati, diventa immediatamente un bersaglio, un obiettivo, e se si tratta di un uomo, viene ucciso all'istante. Netanyahu, che oggi fa nuovamente visita a Trump alla Casa Bianca, è determinato ad andare avanti fino a quando non saranno liberati, dice, tutti gli ostaggi. Sarebbero ancora 59, solo 20 o 21 quelli vivi. Hamas risponde però che li rilascerà solo con un cessate il fuoco e con il ritiro dell'esercito israeliano. Posizioni lontane. Tra le poche voci della comunità internazionale, quella di Macron, che oggi si trova al Cairo e che domani dovrebbe andare nel porto egiziano di Al-Arish, nel Sinai, da dove di solito partono gli aiuti umanitari per Gaza, adesso però, come dicevamo, bloccati da oltre un mese.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo a Parigi dopo la condanna di Marine Le Pen. La leader dell'ex Fronte Nazionale aveva convocato una manifestazione contro i giudici. Secondo tutti i giornali stamattina dicono che è stato veramente un flop. Invece è stata fortissima la mobilitazione della gauche a favore dei giudici e contro l'estrema destra. Il reportage di Esteri a cura di Valentina D'Amico.
Merci à vous. Merci pour votre accueil. Je voudrais vous remercier d'avoir répondu.
Grazie per la vostra accoglienza, per aver risposto in tempi così ristretti, perché questa manifestazione è stata convocata solo qualche giorno fa, ma quando l'estrema destra cerca di prendersi le nostre strade, è impossibile per noi che non ci sia una reazione, una risposta popolare. Oggi questa manifestazione è solo la prima tappa, perché se conosciamo un po' la storia, sappiamo che quando l'estrema destra inizia ad annunciare di scendere in strada, c'è un cattivo odore per la democrazia, per la Repubblica, e se ci mobilitiamo oggi è per dire che saremo sempre qui a fare sbarramento, a fare blocco, e questo è il senso della nostra presenza oggi. Ha aperto così Manuel Bompard, coordinatore della France Insoumise, la manifestazione che si è tenuta ieri a Place de la République a Parigi, in risposta all'offensiva dell'estrema destra che aveva convocato i suoi per lo stesso giorno davanti all'Assemblea Nazionale per protestare contro la condanna di Marine Le Pen, giudicata colpevole di aver dirottato 4 milioni di euro di fondi dal Parlamento europeo a favore del suo partito, il Rassemblement National. Le Pen dovrà scontare una pena, 4 anni di reclusione e 5 di ineleggibilità con effetto immediato, secondo il principio dell'esecuzione provvisoria della pena, da tempo prevista dalla legge francese per prevenire forme di recidiva. La condanna blocca di fatto la corsa di Marine Le Pen alle elezioni presidenziali del 2027, ma la giustizia è una e vale per tutti, ha detto dal palco Marine Tondelier, segretaria nazionale degli ecologisti, davanti a una piazza di 15.000 persone, secondo gli organizzatori 5.000, secondo la polizia. Oggi nei tribunali penali il 58% delle pene detentive viene scontato in via provvisoria. Avete mai sentito Eric Ciotti, presidente dell'Unione delle Destre per la Repubblica, o Marine Le Pen dire che questo è ingiusto perché non c'è diritto di appello? Avete notato che l'onorevole Ciotti invece martedì ha presentato una proposta di legge in cui si afferma che è assolutamente anormale che ci siano esecuzioni provvisorie in questo paese? Queste persone non fanno leggi per i francesi, cambiano la legge quando si applica a loro. Sono l'estrema destra, sono gli amici della consorteria fascista che si sta insediando in tutto il mondo. Guardateli, non fingono più. Alla solidarietà espressa a Marine Le Pen dai leader di destra europei, dal vicepresidente del Consiglio italiano Matteo Salvini, al primo ministro ungherese Orbán, passando per l'olandese Geert Wilders del Partito per la Libertà, ha risposto ieri una piazza colorata, multietnica, famiglie con bambini, tanti ragazzi e ragazze come Yana Antini Fernandez, che sventolava la bandiera dei giovani del partito degli ecologisti. Siamo qui per difendere lo stato di diritto, dimostrare che le nostre istituzioni sono legittime, non sono corrotte come cercano di farci credere dall'estrema destra. Un Una folta rappresentanza di comitati a sostegno della Palestina ha sfilato subito dopo lungo Boulevard Voltaire. Non c'era tutto il fronte popolare ieri in piazza, c'erano il sindacato Solidaire, alcuni sindacati studenteschi, mancavano i socialisti, i comunisti, perché non vogliono esporsi a strumentalizzazioni, hanno detto. Mancava la CGT, la Confederazione Generale del Lavoro, che insieme a diverse ONG e associazioni femministe antirazziste hanno indetto un'altra manifestazione il 12 aprile prossimo a Parigi e in altre città della Francia, a cui gli organizzatori della giornata di ieri hanno detto aderiranno per tenere alta l'attenzione fino alla grande manifestazione che si prevede in occasione del 1 maggio.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Elezioni in Ecuador il 13 aprile prossimo, si terrà il secondo turno delle presidenziali. Il primo turno si era concluso con un sostanziale pareggio tra il presidente uscente, il conservatore Daniel Noboa, e Luisa González, candidata progressista del movimento Revolución Ciudadana. Luisa González non affronterà soltanto un leader della destra, ma uno dei clan più potenti dell'Ecuador. In Noboa è la famiglia latifondista più ricca del paese. Vi riproponiamo un brano inedito dell'intervista al candidato alla vicepresidenza Diego Borja in ticket con Luisa González. Diego Borja è stato ministro dell'economia e delle finanze nei governi di Rafael Correa e partiamo proprio di questa campagna elettorale.
Estamos en este momento en la segunda vuelta electoral y tenemos una alta posibilidad de triunfo. Sin embargo, nos enfrentamos contra un candidato que hoy día también es presidente y que no cumple.
Attualmente siamo al secondo turno delle elezioni, abbiamo buone possibilità di vincere. Tuttavia, ci troviamo di fronte a un candidato che oggi è anche presidente e che non rispetta le leggi e i regolamenti elettorali a scapito della nostra candidatura. Ad esempio, per la legge avrebbe dovuto affidare la presidenza alla sua vice eletta. Non l'ha fatto e il Consiglio elettorale, che avrebbe dovuto controllarlo e richiamarlo, non l'ha fatto. Questo lo avvantaggia rispetto alla nostra candidatura, perché come presidente utilizza risorse pubbliche ben oltre i limiti delle risorse utilizzabili in una campagna elettorale. Si tratta quindi di una lotta in condizioni di debolezza per la nostra candidatura, ma comunque abbiamo ottenuto un ottimo risultato nella prima parte.
Pero sin embargo hemos logrado un excelente risultato en la primera vuelta.
Sappiamo che per il secondo turno i candidati hanno bisogno di appoggi, soprattutto da chi ha perso nel primo turno. Gli chiedo se state dialogando con la CONAI e con Leona Zisas.
Bueno, para nosotros es muy importante el apoyo que pueda darnos el candidato Leonidas Issa, el movimiento indígena.
Beh, per noi è molto importante che il candidato Leonidas Issa, il movimento indigeno e il partito Pachacutic ci diano il loro appoggio. C'è una differenza tra i tre perché sono gruppi e settori diversi. Molti di loro si sono già espressi a favore della nostra candidatura. Tuttavia ci sono piccoli gruppi indigeni che sono stati cooptati dal governo attraverso risorse e largizioni, cosa che questo governo sta facendo, e loro hanno detto che appoggeranno la candidatura di Noboa, ma sono una minoranza. La nostra proposta è di incorporare le richieste degli indigeni che sono importanti nel nostro programma. Ad esempio la verifica dell'attività mineraria, la protezione del paramo e delle fonti d'acqua, l'introduzione nell'istruzione della lingua dei popoli indigeni, il riconoscimento dell'assistenza sanitaria tradizionale, che è una delle loro richieste, il credito e il sostegno ai produttori indigeni e altro ancora. Abbiamo inserito tutto questo in una delle principali emergenze del paese.
E solo abbiamo incorporato al nostro programma e questa forma è come pretendiamo.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Torniamo in Francia per parlare di una sentenza storica nel settore ambiente. Sentiamo Francesco Giorgini.
In francese, una delle metafore se preferite degli pseudonimi per nominare la morte è la faucheuse, letteralmente la falciatrice, immagine terrificante che verrebbe difficile associare ad un parco eolico, simbolo d'energia pulita e rinnovabile e rispettoso delle risorse naturali, salvo per la popolazione dei falchi grillai dell'altopiano di Omelas nel sud della Francia, a 20 km da Montpellier, letteralmente falcidiata dalle 31 pale del parco eolico locale, che peraltro produce l'energia per l'equivalente di una città di 60.000 abitanti. Secondo l'Associazione di Difesa dell'Ambiente Francia Natura e Ambiente, che ha sporto denuncia contro il gigante pubblico dell'elettricità EDF, proprietario del parco eolico in questione, le pale mortifere in quasi 15 anni di attività avrebbero dimezzato la popolazione locale del falco grillaio, piccolo rapace migratore di una sessantina di centimetri dalle piume di un rosso scuro che vive tra il sud della Francia e le coste nordafricane, specie protetta perché a rischio d'estinzione. Oggi il Tribunale Civile di Montpellier ha dato ragione ai difensori del falchetto, condannando il gruppo EDF e le sue filiali a un totale di 2 milioni e mezzo di euro di ammende a titolo di diversi danni e pregiudizi, alcuni dirigenti a brevi pene di carcere con la condizionale, ma soprattutto all'arresto dell'attività immediato e completo del parco eolico per almeno i prossimi 4 mesi, periodo di nidificazione della specie protetta, una sentenza inedita e che farà giurisprudenza. Situato sull'altopiano arido e spazzato dai venti, lontano dall'attività umana, il sito sembrava a prima vista ideale per un parco eolico senza proteste del vicinato degli agricoltori locali, salvo appunto per gli uccelli e i pipistrelli, per cui si rivela essere un ecosistema raro e prezioso per biodiversità, posizione geografica, assenza di presenza umana e particolarità della macchia mediterranea. Altre volte la coesistenza fu più semplice, per non dire più prospera. Pensate ai passerotti comodamente posati sui fili della corrente di qualche decennio fa. Ora sembra più difficile convincere il falco grillaio ad accomodarsi delle pale mortali del parco eolico.
E prima di chiudere, una battaglia che ci sta a cuore.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico.
8 o 9 giugno, 5 referendum in Italia. Uno sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte le info su radiopopolare.it.
Infine, serie TV, prima di sentire Alice Cucchetti, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Tra le molte ragioni per cui si continua a parlare di Adolescence c'è l'ammirazione tecnica per l'utilizzo del piano sequenza. Gli autori hanno realizzato ognuno dei 4 episodi con un'unica ripresa continuata, senza stacchi. È curioso che più o meno negli stessi giorni, per la precisione dallo scorso 26 marzo, sia cominciata anche un'altra serie che utilizza in modo massiccio il piano sequenza, anche se a livello tematico e narrativo non potrebbe essere più lontana da Adolescence. Si intitola The Studio ed è disponibile un episodio settimana su Apple TV Plus. È una commedia, anzi più precisamente una satira, ambientata dietro le quinte della Hollywood contemporanea. Il protagonista, Matt Remick, è un produttore che da 2 decenni lavora nei fittizi Continental Studios e che ha sempre avuto come obiettivo quello di dirigerli. Il suo sogno si avvera quando la sua mentore viene cacciata in seguito a una serie di fallimenti e il temibile amministratore delegato, impersonato dal Bryan Cranston di Breaking Bad, offre a lui il posto. Remick, che è un vero cinefilo, è deciso a fare quello che tutti dicono essere impossibile, ovvero realizzare film che siano contemporaneamente di grande valore artistico e grandi successi commerciali. Ma è un illuso, oltre che un pusillanime inetto. Da un lato si bea del proprio nuovo potere di capo dello studio, dall'altro combina solo guai e cede sempre a ogni singola richiesta degli investitori che pretendono solo grossi blockbuster basati su franchise o proprietà intellettuali. Remick è interpretato da Seth Rogen, attore attivo da fine anni 90, cresciuto nell'informale compagnia del regista Judd Apatow, che comprendeva anche attori come James Franco e Jonah Hill. Ma fin da giovanissimo si è dedicato anche alla sceneggiatura, alla produzione e alla regia con l'amico fraterno Evan Goldberg, con cui firma infatti anche la scrittura e spesso la regia di The Studio. Insieme hanno realizzato i film commedia Facciamola Finita, in cui un mucchio di attori famosi nel ruolo di se stessi aspettava insieme la fine del mondo, e The Interview, in cui Rogan e James Franco interpretavano un produttore e un conduttore TV che organizzavano un'intervista a Kim Jong-un e venivano poi assoldati come spie dalla CIA. Rogan e Goldberg sono anche i creatori e produttori delle serie di successo di Prime Video The Boys, Preacher e Invincible, mentre su Apple TV Plus Seth Rogan è pure coprotagonista della comedy Platonic. Insomma, sono decisamente esperti sia di commedie sia dei meccanismi che muovono l'industria hollywoodiana, e d'altronde The Studio non è certo la prima satira della fabbrica dei sogni. Solo pochi mesi fa è stata realizzata per HBO la serie The Franchise, ambientata sul set di un grosso film di supereroi. Ma la sua particolarità è quella di essere riuscita a coinvolgere una grande quantità di nomi celebri nel ruolo di se stessi. Ci sono i registi Martin Scorsese e Ron Howard, le registe Sarah Polley e Olivia Wilde, gli attori Charlize Theron, Steve Buscemi, Greta Lee, Anthony Mackie e moltissimi altri. È inutile anticiparli tutti, parte del divertimento nel guardare la serie sta proprio nello scoprire, una puntata dopo l'altra, quale volto famoso farà la sua apparizione. In questo senso, The Studio potrebbe richiamare Call My Agent, sia la versione francese sia quella italiana, ma come si diceva all'inizio, c'è anche un'evidente scelta stilistica a marcare la differenza con i predecessori. Le puntate sono realizzate con lunghissimi ed elaborati piani sequenza che pedinano Matt Remick nelle sue disavventure quotidiane, correndo da una sala di proiezione a una sala riunioni, da un set in esterna a un soundstage, con il ritmo incalzante di una batteria jazz in sottofondo ad aumentare la tensione. Quello che ne esce è un ritratto di Hollywood impietoso che smaschera molteplici ipocrisie e soprattutto l'avidità senza fine dei proprietari degli studios, ma è anche una serie profondamente innamorata del cinema, a partire dal suo primo riferimento evidente, quello ai protagonisti di Robert Altman. Un po' come l'ingiusto film flop di qualche anno fa Babylon, svela il marcio dietro la fabbrica dei sogni, ma nello stesso tempo anche il suo ineguagliabile potere di farci sognare.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.